Sia lodato Gesù Cristo. Una parola quindi la prendiamo dalla prima lettura, quella che ci ha letto Piero, cioè tratta dalla prima lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica. È il primo documento scritto di tutto il Nuovo Testamento, ci dicono gli studiosi. Per capirci, i Vangeli vengono elaborati lentamente fino al Vangelo di Giovanni, che praticamente viene esteso. Adesso, per carità, andiamo a palmi, cerchiamo di non essere troppo pretenziosi. Viene esteso verso la fine del primo secolo, intorno tra il 90 e il 100. Anche gli altri Vangeli hanno bisogno di decenni prima di essere stesi, come li abbiamo, sia in Matteo, Marco e Luca. E tanto più in Giovanni, vi dicevo. Questa lettera, invece, gli studiosi dicono che è il primo documento della Bibbia cristiana che noi abbiamo. È una lettera molto occasionale. Paolo ha fondato la comunità di Tessalonica, si è allontanato perché Paolo è essenzialmente un missionario itinerante e gli hanno posto delle domande e lui risponde. Qui affronta il problema della morte. Infatti, avete sentito, non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti. La frase è splendida. Il desiderio pastorale di Paolo è sollecito. Il risultato, per certi versi, è consolante per noi per i motivi opposti a quelli che Paolo si era posto. Dunque, Paolo cosa dice? Noi crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti, cioè donerà loro risurrezione. Primo punto. Non ci crediamo, amici miei, amiche, amici miei, non ci crediamo, cominciando da noi preti. Quando è stato l'ultimo funerale in cui avete sentito il prete dire: diamo l'ultimo saluto ad una persona che scompare dalla nostra vita lasciando uno strazio infinito, ma un giorno ci ritroveremo tutti risorti nella casa del Padre. Ciao. Non esce. Siamo in un momento difficile, si fa fatica, ma il centro è qui. Poi per il resto non ne azzecca una, perché sentite che roba. Gli chiedono, sono convinti che Gesù debba tornare presto, eh? Sono assolutamente convinti che Gesù, che è tornato al Padre, vi ricordate, vada a prepararvi un posto, eccetera, eccetera. Questione di qualche decennio al massimo. Ed ecco allora la perla, ma è una perla perché aiuta noi. Prima, precisa Paolo, risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi che viviamo e che saremo ancora in vita, vi dicevo, sono convinti che Gesù tornerà risorto, glorioso e vincitore, e loro, alcuni di loro saranno ancora in vita. Noi che viviamo verremo rapiti insieme con loro sulle nubi per andare incontro al Signore in alto. Oggi, con tutta la relatività, in alto, in basso, sopra, sotto, capite? Incontra il Signore in alto e così per sempre saremo con il Signore. Cosa vuol dire? Che dovremo pensare di più a Cristo risorto. Ecco perché voi non avete idea di quanto io sono contento, non l'avrei neanche immaginato. Ho aspettato 25 anni, ma tra me dicevo chissà se è possibile. Quello, quando sarà realizzato, darà di più il senso del risorto, perché la croce non sparirà, sarà là. E ci deve essere in ogni chiesa la croce. Ma non è il centro, tanto più per una chiesa intitolata alla risurrezione. È la risurrezione che regge il nostro presente e il nostro futuro, dove per futuro ci metto anche il futuro di chi non c'è più. Secondo, abbiamo bisogno di riflessione mai conclusa. Stamattina mi sono trovato a celebrare la messa dopo 6 mesi, in suffragio di un carissimo amico, uno dei due veri amici dei miei anni lontani, lontani, lontani. È morto da 6 mesi, c'era tutto il clan perché aveva figli, figli pieni di figli anche loro, eccetera. E a un certo punto in mezzo a loro c'era di tutto, come ovvio che sia, no? Giovani che proprio la Chiesa la mandano, tanto li ha delusi. E dicevo, ma sapete, abbiamo bisogno di approfondirla la fede. La fede che mi è stata insegnata quando facevo teologia 50 anni fa non basta oggi, ma non solo per me, anche per voi. È una fede che, capite perché le donne per la Chiesa. In fin dei conti le donne per noi servivano solo per pulire la Chiesa e tenere in ordine, che tra l'altro chi lo fa in un modo splendido. Se ci fosse una macchietta così se ne accorgerebbero persino da là in fondo. Che sia in un ordine perfetto, io strabenedico il cielo, tutte le volte che vado all'altare me ne rendo conto, dico: Signore, sei trattato bene qui. Però una delle cose che a me dà più gioia è questo gruppo di donne che sono aiutate ad aiutarsi tra di loro in una scoperta di Dio che è loro e non è la mia. Fino a ieri il prete si permetteva tutto di tutti, con delle ingiustizie da far paura, tanto per dirla chiara. Oggi no, oggi ci rendiamo conto che la fede deve essere tradotta. È secondo una sensibilità che ieri non c'era, e secondo una chiarezza che ieri non c'era. E allora vi scongiuro, domandiamoci davanti ai morti, in che posizione sono? Altro che la Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso, no, è tutto da rivedere, è una bellissima opera, me l'hanno fatta studiare, accidenti se me l'hanno spaccata la testa sulla Divina Commedia di Dante, ma non è quello il quadro che aiuta oggi a credere. Mi fermo qui perché voglio dirvi ancora qualcosa, e lo devo dire partendo dal Vangelo. Il Vangelo è difficilotto, e lì vi devo dire che mi ha proprio aiutato la mail che mi è stata mandata con le loro conclusioni. È una parabola che è un po' sghemba, perché, per esempio, non dice cosa vuol dire aspettare lo sposo. Aspetti lo sposo perché? Perché lui andava a prendere nella sua casa di famiglia la sposa, insieme tornavano nella casa dello sposo e si faceva festa. Sto qui si fa aspettare. La sposa non viene neanche citata e molti si domandano perché mai. Io non so rispondere, mi consola che non sapevate rispondere neppure le più competenti tra voi. Poi ci sono altre cose che sono dure. Per esempio quando tra loro le cinque sagge e le cinque sventate. No, non ve lo diamo l'olio, perché sennò verrebbe a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. È durissimo. Tanto più che poi dopo, Signore, Signore, aprici, in verità non vi conosco. Cosa vuol dire questo racconto? Se lo devo tradurre in una battuta, cos'è l'olio? È il desiderio del senso vero della vita davanti a Dio. Amiche e amici miei, abbiamo bisogno tutti, periodicamente, e lasciatevelo dire da quello che, dopo Piero, perché per carità il rispetto dei patriarchi bisogna averlo, è uno dei più vecchi tra voi. Eppure dopo 50 anni di sacerdozio devo ancora domandarmi qual è il senso vero della mia vita. Col tuo aiuto, Signore. Vedete, ci sono cose nella nostra vita che ci entusiasmano. Ieri un amico mi ha fatto vedere, nonostante che io ci capisca pochissimo, mi ha fatto vedere i meccanismi su cui lavora, ma non sono bagatelle, sono meccanismi importanti per la sicurezza, eccetera, no? E io cercavo di capire, non sono così sicuro di aver capito tutto, perché sai, c'è questo principio di fisica, dico sì, certo. Io e la fisica eravamo fratello e sorella. Però mi ha colpito la gioia di fare una cosa utile. Ancora. Parlavo con un'altra persona in questi giorni e mi diceva: bisognerebbe aver coraggio. Ho una mia collega di lavoro che ha un figlio con una grave carenza, mettiamola così, va, così non si capisce di chi sto parlando. E mi dice: a me cadono le braccia perché la mamma, che è la mia collega di lavoro, non ha nessuna voglia di affrontare la questione. E chi parlava non è affatto una stupida e mi diceva, certo, per affrontare il problema del figlio bisogna che abbia il coraggio di mettere in discussione se stessa. L'avrei abbracciata, vi dico la verità, eccolo cos'è l'olio, capite? E poi l'olio è la bontà di Dio. Grazie per la vostra attenzione. Chiediamo il dono dello Spirito. Vedete che sono cose più belle, più grandi e perché no, più nuove di quello che possiamo sperare. E ve lo ripeto, grazie infinite per la vostra attenzione.